Open Day, la scuola, la ricerca scientifica, l'università. L'informazione che nasce dal mondo della formazione. In studio con Alessio Moriggi.
Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Open Day, formula ovviamente diversa per quanto riguarda la conduzione, perché Alessio Moriggi solitamente si trova davanti a questi microfoni in questa fascia oraria per condurvi nel mondo dell'università, della scuola e della ricerca, un mondo importante, il nostro futuro, il futuro di ogni paese, la spina dorsale di ogni paese, un po' trascurato mediaticamente dalla politica, dall'attività legislativa potremmo dire, ma noi siamo qui proprio come avamposto mediatico a raccontarvi ogni giorno cose interessanti che provengono proprio dal mondo dell'università, della scuola e della ricerca, dal mondo della formazione in generale. Luca Rossi in regia, Gianluca Fabi in voce, vi faremo ascoltare tante cose interessanti oggi. Partiamo da una notizia, ricorderete sicuramente la serie TV, allora non si chiamavano così, si chiamavano telefilm, Desperate Housewife, le casalinghe disperate. E beh, una delle protagoniste di questa serie, l'attrice Felicity Huffman era stata arrestata con l'accusa di corruzione. Perché? Perché voleva far entrare la propria figlia nelle migliori università americane. È stato poi svelato dai giudici tutto un sistema proprio di corruzione per cercare di avere dei lasciapassare da questo punto di vista, e adesso la sua storia purtroppo è finita sulle prime pagine dei quotidiani americani e non solo, è arrivata anche in Italia la storia di Felicity Huffman, proprio per, purtroppo non per le sue imprese cinematografiche, ma per questa brutta vicenda. Ma noi cerchiamo anche di raccontarvi il mondo, diciamo, pulito dell'università e soprattutto le cose belle che vengono prodotte non soltanto attraverso l'attività di ricerca come e didattica, ovviamente, che è lo standard ovviamente proposto da qualsiasi università. E proprio per questo adesso andiamo a dare un'occhiata ad una cosa molto interessante che accadrà proprio all'Università Niccolò Cusano. Ce la presenta, perché sarà lui uno dei presentatori dell'evento insieme alla preside della Facoltà di Psicologia, la professoressa Gloria Di Filippo. È nei nostri studi il professor Alberto Costa, psicologo, docente associato e vicepreside di Psicologia all'Unicusano. Ben trovato, professor Costa.
Buongiorno, buongiorno.
Ben trovato. Il piacere maschile e femminile tra emozioni, fragilità e stereotipi. Allora, il tema è quello della sessualità, ovviamente declinato con una parola che non avete voluto nascondere, no? Anche se ovviamente sarebbe sciocco farlo, perché sessualità solitamente fa rima con piacere, però magari i tabù, il politicamente corretto, l'imbarazzo, ma qui siamo in un consesso ovviamente universitario e protagonista è proprio il piacere maschile e femminile. Partiamo da questo, insomma, partiamo dall'aspetto esplicito del tema che affronterete con tanti ospiti importanti.
Sì, grazie innanzitutto per questa occasione.
Grazie a lei per essere qui.
L'evento è molto interessante, che forse vale la pena ricordare che sarà il
21 maggio
prossimo,
dalle 10 alle 13 nella nostra aula magna.
Esatto, sì. E vedrà appunto tra i partecipanti il dottor Quattrini, che è uno psicologo sessuologo che ha un insegnamento all'Università di Chieti, che da tempo si occupa di questi temi e ha anche pubblicato un libro sul tema proprio del sessualità maschile, la dottoressa Consolo, anch'essa psicosessuologa, anch'essa ha pubblicato un libro con aggiunti editori appunto sulla sessualità femminile in questo caso. E quindi il tema è proprio questo: affrontiamo in chiave naturalmente scientifica la questione del piacere maschile e femminile. Mi sembra interessante il suo richiamo al piacere. In realtà il termine piacere indica il desiderio, sostanzialmente. Cioè la sessualità è legata al desiderio. Una delle questioni principali, sì, delle difficoltà che le persone incontrano in questo ambito sono legate a riduzioni, ad esempio, del desiderio. Quindi il termine piacere, più che essere un termine, diciamo, se lei ha definito esplicito, è stato, sì, molto esplicito,
sì,
ma esplicito in termini di intendiamo la sessualità come sostituta dal desiderio e gli aspetti di difficoltà connesso alla sessualità spesso sono legati proprio ai desideri. ed è questo sostanzialmente ciò che verrà affrontato nel congresso, nel convegno, che appunto vedrà tra i partecipanti esperti proprio del...
Quindi, attenzione, abbiamo messo il primo tassello che sarà uno appunto degli argomenti di dibattito il 21 maggio qui all'Unicusano, come lei ha ricordato, Fabrizio Quatrini, psicologo e psicoterapeuta, scusate, e sessuologo, Ilaria Consolo, psicologa clinica, psicoterapeuta, psicanalista, e Lorenzo Campedelli, psicologo e psicoterapeuta. Poi ci sarà anche Leonardo Felix Elias, che è un maestro ballerino e coreografo di tango argentino, che è stato anche protagonista proprio qui all'Unicusano con una bella lezione riguardante proprio il tango e tutte le sue sfaccettature, perché lì si è cominciata ad accennare.
Beh, non solo una lezione, no? Ha svolto
sta continuando, un percorso, tra l'altro, no? un percorso di... certo. Perché anche lì è venuto fuori, insomma, i riflessi, se vogliamo, psicologici, quasi terapeutici del ballo e del tango in particolare, soprattutto il rapporto all'eros e al piacere, professore.
Soprattutto il rapporto alla relazione.
Certo.
Perché il tango è un ballo di coppia ed è un ballo in cui due ballerini, uomo e donna, devono essere in sintonia. Devono essere sincronizzati e sviluppare e promuovere un'armonia dei movimenti, e quindi, diciamo, mi verrebbe da dire, passatemi il termine, andare d'accordo.
Certo, ci vuole un'armonia.
Ci vuole un'armonia nel ballo, e il tango, naturalmente, attraverso diciamo così, lo sviluppo del movimento, naturalmente anche promuove proprio una coordinazione motoria, che poi dovrebbe favorire anche appunto il tema.
Il rito sessuale, potremmo
no,
dire.
Non direi rito sessuale.
Ci ho provato.
Non direi rito sessuale. Diciamo,
ma la ricerca del piacere.
Certamente sì, la ricerca del piacere.
Certo.
Il tango, come insomma i balli, che includono senz'altro una relazione tra, diciamo, tra due partner, hanno a che vedere essenzialmente con il piacere dello stare insieme. No?
Mi scusi se invado inopportunamente la sfera di sua competenza, professor Costa, no? Sì. Mi sembra che ci sia un libro di Freud che si chiama Al di là del principio del piacere. Sì. C'entrano le teorie freudiane in questo caso, o sarà più un discorso vostro ad ampio spettro?
Diciamo che il principio del piacere, diciamo così, è un altro aspetto, diciamo così,
okay.
Riguarda un funzionamento diverso del sistema del, diciamo, dell'esse cosiddetto, quindi ha a che vedere con aspetti un po' più istintivi, no? Il principio del piacere è quello che guida, diciamo, che spinge la soddisfazione immediata delle pulsioni,
sì,
no?
Sì.
In realtà, al di là del principio del piacere, vuol dire che poi deve subentrare un principio di realtà, no? Che consente la procrastinazione delle pulsioni, il soddisfacimento delle pulsioni. È però un ambito molto diverso,
prettamente freudiano.
Non scomoderei, diciamo, sì. Freud,
no, non lo scomodiamo
per parlarci di questo.
No, certo,
diciamo,
certo.
Perché il discorso diventerebbe molto più complesso. Semplicemente, diciamo così, questa iniziativa ha l'obiettivo...
Cosa vi siete proposti? Perché ricordo, si parla di piacere maschile e femminile, ma poi c'è questa dicitura importante tra emozioni, fragilità e stereotipi. Quindi, tra l'aspetto più bello, che è quello emozionale, ma anche tra quelli che sono gli aspetti che a volte possono divenire, immagino, anche patologici,
esatto,
o comunque difficili da superare, le fragilità, e gli stereotipi che non mancano mai, soprattutto su questi temi.
Sì, diciamo che, come sappiamo bene, la sessuologia è un'area, una branca di studio della psicologia clinica, cioè la fisiologia della sessualità, così come la patologia, sono aree importanti di studio, di applicazione sia della psicologia clinica che della psichiatria di fatto. E quindi l'obiettivo sostanzialmente di questa iniziativa è porre una lente su queste dimensioni, che e quindi, come dire, anche introdurre, poiché appunto il convegno è anche per gli studenti, appunto.
Certo.
No? Anche...
è aperto, può venire anche chi non è studente, vuole assistere per curiosità?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi sia professionisti, ma anche appunto persone...
cittadini che hanno voglia, insomma, di...
sì, certamente. E studenti dei corsi di studio in psicologia, perché proprio questa è un'area importante di assolutamente studio e di applicazione poi anche appunto pratica dello psicologo.
Ricordo tra l'altro che chi non ce la facesse essere qui è in via Don Carlo Gnocchi 3, dove si svolgerà appunto questo evento, questo confronto molto interessante sul piacere maschile e femminile il 21 maggio, che questo evento, come tutti i grandi eventi dell'Università Niccolò Cusano, sarà trasmesso in streaming audio, video dalla pagina Facebook proprio dell'Uni Cusano, quindi si potrà seguire tranquillamente da un telefonino, da un computer. Viviamo in una fase storica, diciamo, e sociale dove veramente gli agenti mediatici di sessualità sono particolarmente pervasivi e dove l'acquisizione dell'eros, e oserei dire anche della parte più estrema, cioè della pornografia, ahimè, diciamo, in alcuni casi è facilmente accessibile. Ma diciamo che siamo abbastanza circondati da input e messaggi che vanno in questa direzione. Questo ha reso la società più sicura da questo punto di vista o paradossalmente più insicura sul fronte della sessualità, secondo lei?
La domanda è davvero, dipende cosa intende per sicura o non sicura, insomma. Però dal mio punto di vista diciamo, queste stimolazioni promuovono un po' di più quello che lei ha citato prima, cioè il principio del piacere, diciamo così, inteso in termini psicoanalitici, sì, una soddisfazione immediata, no? Mentre invece la sessualità all'interno di un rapporto di coppia va intesa in termini di costruzione di significato,
certo,
tra appunto i partner, certo. Questo è il richiamo al desiderio,
certo.
Il desiderio di una relazione che sia gratificante e di cui appunto l'attività sessuale sia una delle fonti di gratificazione anche delle fonti che alimentino la relazione, no? Quindi questo è, dal mio punto di vista, probabilmente ciò che, se non so, io interpreto ciò che lei dice sicuro, no? O non sicuro, non
no,
so.
La sicurezza la intendo nel senso più semplice del termine, cioè maggiore consapevolezza, maggiore sicurezza nella gestione della propria sessualità, mentre ovviamente era una domanda retorica, mentre io penso che paradossalmente siamo particolarmente pervasi da messaggi, diciamo, erotici, pseudoerotici, di richiamo al sesso e alla sessualità, dalle pubblicità ai film a quello che si trova online. Però la società non è che acquisisce poi, come dire, una maggiore struttura, no? Ma forse aumentano quasi le fragilità rispetto a questo, per certi versi.
Può aumentare, probabilmente, beh sì, insomma, si può essere anche d'accordo con quello che lei dice.
La ringrazio.
No, nel senso che il problema, la questione dal mio punto di vista è sempre connessa con la costruzione di un significato, cioè la sessualità assume significato all'interno di una relazione, no? Quando parliamo di rapporto, certo, di coppia, no? E quindi la costruzione del desiderio è qualcosa che può seguire un percorso. Ecco, forse probabilmente le stimolazioni di cui lei parla non favoriscono, probabilmente
sono distraenti, danno degli scenari diversi.
E forse probabilmente come dire, inducono una tendenza alla soddisfazione più immediata, no? Dell'impulso più immediato, no?
Sì,
si può chiedere.
Torniamo
questo,
al discorso,
non è detto
di
che sia così, ma ci si può chiedere questo, no? Senz'altro però possono essere distraenti rispetto invece alla costruzione di un significato condiviso di ciò che intendiamo per sessualità all'interno del rapporto di coppia, no?
Una facoltà come quella di psicologia, no? Quando ovviamente decide di mettere su un convegno di questo tipo, tra l'altro complimenti, perché la facoltà di psicologia dell'Uni Cusano, insomma, continua ad avere un bel successo di pubblico, perché io giornalisticamente sono abituato a raccontare i successi di pubblico. Esatto, in realtà è un successo dal punto di vista della adesione alla vostra offerta formativa, sì, e didattica da parte degli studenti. Però come siete approdati alla decisione di fare un convegno proprio su questo tema? Perché ovviamente non è che si crea un convegno come si crea una festa, facciamo una festa per immagino che ci sia un percorso, certo, anche da parte vostra di ricerca e di studio. Certo. Perché avete, secondo voi, era il momento di creare un piccolo evento proprio su questo tipo di argomento?
Beh, ci siamo messi nell'idea appunto di riconsiderare il corso di laurea anche, sì, di capire quali erano gli aspetti diciamo mancanti, se vogliamo, dal punto di vista della formazione, della proposta formativa, no? Allora questo è inteso come un primo passo per diciamo introdurre di fatto diciamo gli studenti e diciamo la formazione accademica sul tema anche all'interno del nostro corso di laurea di fatto, no? Perché questo, diciamo così, questo
cioè diventa questo evento culturale ma anche evento per gli studenti che stanno seguendo un percorso di laurea.
Assolutamente sì.
Evento culturale aperto, evento didattico.
Questa è l'idea, diciamo, certo. In realtà, così come altri eventi, questo evento diciamo orienta nell'idea di ampliare l'offerta per...
Che è un po' la vostra caratteristica della facoltà, vero? Cioè voi cercate, ma al di là di quelle che sono le lezioni, i corsi,
assolutamente, ma
aprite in continuazione degli spazi di confronto, il laboratorio che avete
assolutamente, ma è essenziale.
È essenziale,
la
certo.
Psicologia, come lei senz'altro sa, è una branca davvero molto ampia, comprende davvero moltissime sfaccettature che però diventano ambiti di intervento, ambiti di applicazione clinica anche. Non solo clinica, ambiti applicativi, diciamo così, no? Pensi alla psicologia del lavoro, per esempio, no? E quindi questi ambiti vanno esplorati. E quindi diciamo l'impegno, se vuole, di persone che hanno ruoli appunto istituzionali è anche quello di cercare di ampliare il più possibile, no? Per poi comprendere esattamente in che direzione più specifica si può proseguire.
E allora, appuntamento al 21 maggio, avremo modo tra l'altro di riparlarne qui a Radio Cusano Campus a partire dalle ore 10 nell'aula magna dell'Università Niccolò Cusano, qui nel campus di Via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma. Il piacere maschile e femminile, questo è il titolo del convegno organizzato dalla Facoltà di Psicologia, tra emozioni, fragilità e stereotipi. Ovviamente tutto sarà guidato e coordinato dalla preside della Facoltà di Psicologia, la professoressa Gloria Di Filippo, e dal professor Alberto Costa, vicepreside di Psicologia, che è stato nei nostri studi. Grazie preside, grazie e buona giornata.
Grazie a lei, grazie.
Buon lavoro.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Open Day.
Open Day sulla radio dell'Università Niccolò Cusano. Abbiamo ascoltato prima il vicepreside della Facoltà di Psicologia, il professor Alberto Costa, che ci ha presentato questo interessante evento che riguarda il tema della sessualità e della sessuologia, che si terrà il 21 maggio qui nel campus Unicusano a Roma. Adesso andiamo sull'attualità. Sapete che si sta parlando, per quanto riguarda la politica, della possibilità di mettere delle telecamere all'interno di tutte le scuole, in particolar modo degli asili e delle materne. Questo è un progetto di legge che sta andando avanti e la nostra Camilla Vitanza della redazione di Radio Cusano Campus ha intervistato proprio uno dei politici che si sta occupando di questo.
Open Day.
Parliamo oggi di un tema ampiamente dibattuto, un tema molto sentito dalla comunità. Si tratta della videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole d'infanzia e anche nelle strutture socioassistenziali per anziani e disabili. A tal riguardo, a ottobre è passato un disegno di legge alla Camera con 400 voti a favore. E oggi invece ne parliamo con Anna Grazia Calabria, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio Interno, nonché firmataria del disegno di legge appunto 264 che legifera in materia. Buon pomeriggio, onorevole Calabria.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, onorevole, a che punto siamo con l'iter di approvazione della legge?
Allora, finalmente abbiamo la calendarizzazione oggi al Senato della legge. A dire il vero, la legge è già stata approfondita nelle scorse settimane sempre al Senato e oggi finalmente forse comincerà a vedere la luce. Come voi avete già bene ricordato, la legge è stata approvata alla Camera ormai più di 6 mesi fa e giaceva al Senato in attesa di un esame approfondito da parte delle forze, dei gruppi al Senato. Io spero davvero che questa sia la volta buona. Guardi, lo dico perché questa legge conosce già un percorso avviato nelle precedenti legislature, quando anche allora era stato approvato alla Camera e poi si era arenato al Senato. Spero proprio che questo non sia il caso e che davvero tutti insieme i gruppi parlamentari possano scrivere insieme una bella pagina della nostra Repubblica. Questa è una legge che tante famiglie aspettano ormai da troppo tempo e quello che viene rappresentato ormai a tutti noi ogni giorno dai media, in generale dal mondo dell'informazione, la televisione, così, è un vero e proprio copione degli orrori. La politica si deve far carico di questa responsabilità, che è quella di tutelare chi non può difendersi da solo e qui e chi anche non può denunciare molto spesso da solo l'accaduto, perché si parla di una legge che riguarda i bambini, gli anziani, i disabili, che certamente non sono nelle condizioni fisiche di non solo appunto difendersi ma anche denunciare l'accaduto.
Certo, allora andiamo al nocciolo della questione, perché il DDL 264 appunto legifera per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza, come abbiamo detto prima, negli asili nido, nelle strutture socioassistenziali per i disabili, gli anziani, e sì. come avverrà questo sistema di videosorveglianza? Chi potrà accedere alle registrazioni e in quale caso?
Allora, innanzitutto bisogna spiegare bene, appunto, grazie appunto per la domanda, chi potrà avere accesso a queste immagini, perché si è fatta molta polemica circa la sorta di Grande Fratello che verrebbe a verificarsi qualora questa legge entrasse in vigore. Nessun Grande Fratello, nessun insegnante, nessun preside, nessun genitore, nessun familiare, nessun direttore sanitario, nessun infermiere potrà avere accesso a queste immagini, che saranno criptate, inserite in server dedicati e accessibili alle forze dell'ordine solo dopo denuncia, cioè potranno essere utilizzate dai pubblici ministeri, dalla polizia giudiziaria solo nel momento in cui potranno essere utilizzati all'interno del procedimento penale. Questo lo dico perché appunto la polemica che c'è stata riguarda la privacy di chi lavora in queste strutture, cioè sì, nelle scuole, così come nelle case di cura, nelle strutture socioassistenziali per i disabili. E c'è stato molto timore appunto che si potesse ledere in qualche modo la privacy da cui sono tutelati all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, appunto i lavoratori stessi. Ecco, certo. C'è stato un gran parlare di questo. Il garante per la privacy, Antonello Soro, quando venne in audizione qui alla Camera ormai 6 mesi fa, fu soddisfatto insomma del lavoro svolto, che andava in qualche modo a raggiungere un buon equilibrio, diciamo, tra gli interessi contrapposti. Vede, è chiaro che c'è un'esigenza di tutela della privacy da parte di chi lavora, però dico io, e lo dico a lei, lo dico anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, nel momento in cui ci sono vari interessi da difendere, qual è l'interesse che veramente deve essere tutelato? Qual è l'interesse preminente, se non quello del bambino, se non quello dell'anziano, se non quello del disabile? Io penso che la stragrande maggioranza degli operatori, degli insegnanti, lavora davvero in un regime di grandissima professionalità, di esperienza, di abnegazione, dico anche di amore nei confronti del proprio lavoro. Però allora, proprio per tutelare tutte queste persone che con correttezza svolgono il loro lavoro e per tutelare innanzitutto i nostri bambini, i nostri nonni, perché non appunto superare questi ostacoli, voglio dire io, anche ideologici in alcuni casi, per veramente arrivare a una legge giusta che possa tutelare chi ne ha bisogno?
Certo, ma nel qual caso, onorevole, un ospite di una struttura appunto socio-assistenzialista o il genitore di un bambino iscritto all'asilo nido non siano d'accordo con le telecamere, non vogliano essere ripresi, come si comporta la struttura e che cosa dice la legge?
Allora, innanzitutto questi aspetti verranno diciamo regolamentati dai decreti che ci saranno successivamente. Detto questo, è chiaro che nel momento in cui riusciamo a raggiungere l'obbligatorietà delle telecamere, laddove c'è un obbligo nel senso, certo, sono le telecamere, come dire,
cioè la non legge c'è il libero arbitrio in quel tempo.
Beh, insomma, la legge va rispettata, certo. La legge è uguale per tutti, quindi insomma è evidente, perché quello che si sta facendo al Senato è cercare di introdurre l'obbligatorietà appunto delle telecamere in questi istituti. Insomma, io spero davvero che ce la possa fare.
Certo, io glielo chiedo anche perché, sa, chi si è schierato maggiormente contro questa legge sono i sindacati, soprattutto
sì,
la UIL, la CGIL, appunto, lo sa benissimo, e loro hanno criticato il fatto che piuttosto che introdurre sistemi di videosorveglianza sarebbe meglio magari un approccio sistemico alle condizioni di lavoro appunto delle maestre, delle operatrici, insomma della categoria. Magari cambiando appunto gli orari di lavoro, rispettando il rapporto numerico tra bambino e insegnante. Queste misure fanno parte del disegno di legge?
Guardi, quando sono venuti in audizione rappresentanti dei sindacati, io ho spiegato quello che dico anche a lei adesso, cioè che sicuramente esistono esiste nella normativa vigente la garanzia affinché chi lavora in questo tipo di strutture, che siano gli asili nido, le scuole per l'infanzia o anche le strutture per gli anziani, ci sono delle regole, cioè per esempio negli asili ho un numero di maestre per tot numero di bambini, eccetera. Questo per far sì che questi mestieri non siano dei mestieri usuranti. Detto questo, l'approccio sistemico che chiedono loro, che approccio sistemico è? Cioè queste regole già ci sono. Come già è previsto nella legge un grandissimo ampliamento, un potenziamento di tutti quelli che sono gli aspetti di formazione del personale, che sono degli aspetti che secondo me vanno, come dire, a incrementare e a implementare quella che è appunto una visione più d'insieme rispetto a questi temi. Detto questo, chi si comporta bene, chi sa di fare il proprio mestiere bene, certo non ha timore delle telecamere, parliamoci chiaro, e sì. Soprattutto non si può dire che questi siano dei mestieri usuranti, a meno che non si tratti di realtà dove le leggi non vengono rispettate e dove davvero magari il personale addetto deve fare degli orari che fisicamente non riesce a sopportare, ma allora questi casi vanno denunciati, insomma.
Certo, anche perché poi insomma
non c'entra niente la legge sulla videosorveglianza.
Sì, ecco. Anche perché le registrazioni non sono, appunto, come abbiamo detto prima, accessibili a tutti, possono essere visibili agli inquirenti dopo una denuncia.
No.
E questo insomma è un punto importante, anche abbastanza rivoluzionario.
Noi vogliamo dare uno strumento più alle forze dell'ordine per tutelare le nostre famiglie, ma come si fa a dire di no? Io sono veramente impressionata perché ho fatto molti incontri, dibattiti, dove in alcuni contesti c'era proprio una grandissima resistenza a questo, però io ho capito che molto spesso si tratta anche di un fattore economico nascosto da motivazioni di altro genere, diciamo. Io so che adesso stiamo attendendo il parere della Commissione Bilancio al Senato in queste ore,
sì.
Però c'è un grande stanziamento di fondi e nei giorni scorsi è stato approvato anche un emendamento all'interno dello sblocca cantieri, un decreto che è sempre in discussione al Senato, per far sì che i comuni vengano dotati di risorse appunto per le telecamere in queste strutture. C'è una volontà dello Stato per arrivare al migliore equilibrio possibile, che non voglia danneggiare appunto niente, nessuno, se non salvaguardare e tutelare i più deboli. Guardi, che la politica che abdica a questa responsabilità è una politica che non fa bene, che non assolve la sua funzione. Io sono madre e le dico, prima ancora che da deputato, glielo dico da madre, che io vorrei, se non fossi in Parlamento, che il Parlamento si occupasse di questo. E lo dico veramente con grandissima convinzione, penso che tutte le mamme vogliano questo. E la politica deve rispondere ai bisogni dei cittadini, non possiamo nasconderci dietro ideologie o altre cose, insomma, è veramente un obbligo di civiltà.
E infatti voi avete parlato proprio di una vera emergenza sociale, insomma, riferimento ai casi di cronaca, e vi siete adoperati appunto al riguardo. Allora, grazie ad Anna Grazia Calabria, vicepresidente
grazie
della Commissione
l'attenzione.
Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio Interno.
Grazie.
Grazie per essere stata qui con noi. Allora, ci riaggiorneremo quando passerà al Senato la legge, onorevole.
Magari, mi farebbe molto piacere.
Grazie, arrivederci.
Grazie, buon lavoro.
Radio Cusano Campus. La radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Open Day.
Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, questo è Open Day, l'appuntamento con il mondo della formazione, quindi università, scuola e ricerca. Abbiamo avuto il professor Alberto Costa, vicepresidente di psicologia, per quanto riguarda il tema della sessualità e della sessuologia, che sarà caratterizzante e protagonista di un grande evento qui all'Unicusano il 21 maggio. Abbiamo avuto Camilla Vitanza, che ha intervistato l'onorevole Calabria di Forza Italia, che si sta spendendo in Parlamento e politicamente per l'introduzione delle telecamere nelle scuole materne. E poi mettiamo l'ultimo tassello, che è quello dell'alternanza scuola-lavoro. Due studenti liceali sono stati qui nei nostri studi e con Matteo Torrioli, uno dei nostri conduttori, hanno realizzato questa Vox Populi, cioè hanno chiesto a dei loro coetanei di rispondere a queste tre domande. Saresti a favore della reintroduzione della leva militare obbligatoria? Qualche giorno fa è stato approvato il decreto per aggiungere le materie curriculari l'educazione civica. Cosa pensi dell'educazione civica? E infine, visti i dati europei sull'occupazione, la domanda se questi ragazzi sono preoccupati di andare a studiare o a lavorare all'estero. È tutto per quanto riguarda Open Day, vi lascio alla voce delle nuove generazioni dei licei di Roma che svolgono nel nostro campus il progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Grazie a tutti, ciao!
Open Day.
Ma non per un motivo etico o cosa, in realtà la leva obbligatoria era molto utile, pure perché se non volevi andare a far militare facevi servizio civile, e questa era una cosa che comunque ti formava, cioè dovevi crescere per forza, nel senso non è che a 18 anni come ora compi 18 anni facevi dai scialamo, finisco nei superiori, mi pio un anno, no, te a 18 anni compi 18 anni e sapevi che mo dovevi andare a far militare per un anno, cioè, capito, per forza. E inoltre io però sono contro, perché sarebbe un esercito molto molto costoso da mantenere, e inoltre non sarebbe un esercito professionista, nel senso persone super motivate che devono superare durissime selezioni sicuramente hanno un valore tattico, diciamo, molto maggiore rispetto a persone a caso che partivano e non ci volevano stare là.
Sì, sì, perché serve, perché i nuovi ragazzi si stanno fossilizzando con i videogiochi, con internet e quant'altro, invece farli crescere e fargli vedere una realtà che poi è la realtà vera al di fuori delle nostre mura, secondo me sarebbe sicuramente produttivo ed efficiente.
Guarda, sinceramente a titolo personale dico di no, perché sono stato contento di non averla fatta. E non so se può essere utile oppure no, io preferirei di no, però dovrebbero anche, diciamo, poi so che per entrare ci sono molti concorsi e molte cose particolari, e quindi magari potrebbero magari un po' limitare quelle e evitare di rimettere la leva militare obbligatoria.
Sì, perché comunque è un modo per diciamo migliorarsi, ma anche per avere, diciamo, trovare nuove capacità, nuove cose in se stessi, insomma.
E credo attualmente forse no, non sarei d'accordo, perché se vuoi fare il militare vai a fare il militare, se non vuoi semplicemente non vai, è una tua scelta. E forse se in caso servirebbe, perché se in caso successivamente scoppiasse una guerra servirebbe per essere un paese più potente rispetto ad un altro, più equipaggiato.
No, perché secondo me parte che in un momento di guerra totale probabilmente direi di sì, ma in questo momento in cui l'Italia non è, diciamo, in una guerra che comporta anche civili o che comunque coinvolge anche civili, non vedo perché si dovrebbe fare. Magari per chi non vuole, poi chiaramente chi vuole, prego.
Non credo che la leva militare debba essere obbligatoria, in quanto secondo me è una scelta personale e sono a favore della libera scelta, e quindi secondo me nessuno dovrebbe sentirsi obbligato o essere obbligato a fare qualcosa che in realtà non vuole.
Penso ci siano alcuni valori che si sono persi togliendo la leva militare obbligatoria.
Okay. Tipo?
Il rispetto verso l'altro e il rispetto verso l'autorità, anzi, soprattutto.
Non cambia niente, cioè aggiungi solo ore, già altre ore a lezioni lunghe che nessuno ci ha voglia di fare. E sicuramente il 90% degli studenti rigetteranno completamente ciò che gli verrà detto, perché dal momento esatto in cui stanno a fare qualcosa che non gli va di fare, te scende, diciamo, cioè non c'è voglia di farlo, non ti entra in testa perché proprio non vuoi. E non cambia niente, cioè che cambia, uno sa le leggi, le infrange comunque pure se le sa, nel senso, se le vuole infrange non è certo facendo gli aramanzina che lo convinci.
Ottimo, perché dove non arriva l'educazione dei genitori anche la scuola deve fare qualcosa, deve mediare. Non è un'accusa ai genitori, però in qualche modo dove non arrivano loro l'educazione civica serve.
Penso che sia una cosa positiva e dovrebbero mettere non solo l'educazione civica ma anche educazione sessuale, penso, a scuola, e che è una cosa che manca secondo me.
Secondo me è una cosa giusta, perché comunque è un altro aspetto che può servirci nella vita quotidiana, a vedere anche il mondo da un'altra prospettiva.
Questa cosa sono d'accordo, perché l'educazione civica serve, e serve comunque pure a mantenere anche il rispetto all'interno della società, cosa che attualmente ne abbiamo molto poco. Okay. E quindi ne sono pienamente d'accordo.
Totalmente favorevole. Sono d'accordissimo, perché c'è tantissima disinformazione. Mi rendo conto che adesso che hanno introdotto queste 5 ore per il liceo, che ci hanno fatto fare quest'anno per il cambio di esame di maturità, sono una barzelletta 5 ore, perché ci sarebbero da dire tantissime cose e siamo veramente poco informati. Anch'io mi metto in primis in mezzo, e quindi sì, sono assolutamente favorevole.
Secondo me è giusto, perché comunque è fondamentale che durante gli anni di studio si approfondiscano anche quelli che sono i nostri diritti, i nostri doveri, comunque sapere come è costituita la società, quali sono gli organi fondamentali dello Stato, e eccetera.
Sì, penso sia utile, perché ritengo che ci sia molta ignoranza su questo argomento al giorno d'oggi.
La paura del futuro? No, assolutamente. Perché se uno ha voglia di fare e uno è un minimo capace a fare qualcosa, se ci si impegna davvero può veramente fare tante cose. Pure in Italia, cioè guarda, in Italia c'è sta lavoro, se ci stanno settori molto strani, penso che comunque raccomandazioni, cose del genere, magari ti possono far comodo, diciamo, sì. Però alla fine anche in Italia ci sta lavoro, e forse studi all'estero, all'università, però non penso manco quello, penso che resterò in Italia.
Ho paura in generale per l'Italia, perché il fatto che ci siano più possibilità per noi all'estero detiene il fatto che in Italia non ci sia molto, quindi ho paura che l'Italia non stia facendo davvero qualcosa per i giovani, per chi verrà dopo di noi.
Guarda, non c'ho intenzione di andare a studiare o lavorare all'estero, perché preferirei non farlo, sinceramente mi trovo bene qua dove sto. E però se fosse obbligatorio, cioè, andrei ovviamente. E paura non lo so, per ora ancora no, nel futuro però non è mai detta l'ultima, cioè nel senso, poi vedremo più là.
Sì, in effetti ci penserei, perché comunque non avendo molte possibilità qui in Italia, e comunque anche parlo comunque per noi giovani che abbiamo difficoltà a introdurci in quasi tutti i campi, e quindi l'estero sarebbe un'alternativa per trovare, diciamo, stipendi più redditizi e qualità della vita migliore.
Precisamente ancora non lo so, mi piacerebbe andare a lavorare, però preferirei restare all'interno del mio paese.
Paura per il futuro? Sì, penso tutti, però penso anche che impegnandosi qualcosa si possa tirare fuori, uno ci prova. Poi certo, se dovessero mancare le proprio le basi, o comunque se dovesse mancare tanto l'occupazione, perché no andare all'estero magari, se c'è o se piace.
Ah, sicuramente adesso in Italia il dato occupazionale dei giovani è molto, molto basso e non si vedono grandi prospettive a livello lavorativo, e al contempo penso che studiare all'estero possa essere una grandissima opportunità per aprire la mente, imparare nuove culture eccetera, però penso che in futuro, nonostante magari un possibile Erasmus, un possibile periodo all'estero, ritornerei in Italia se ci fosse la possibilità per studiare, per comunque restituire al mio paese la formazione che mi ha dato in termini lavorativi.
Ma andare a lavorare all'estero comunque è una scelta, diciamo, estrema secondo me. Bisognerebbe prima testare quanto effettivamente si ha intenzione di lavorare. Credo che la disoccupazione d'oggi, comunque, più che per la mancata domanda di lavoro, anzi la mancata offerta di lavoro, sia più che altro perché la domanda è scarsa, perché i giovani d'oggi non si rendono conto di ciò che hanno davanti.